Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, presidente Raisi, la capacità della centrale nucleare di Bushehr sarà triplicata. Iran-Libano, incontro Amir Abdullahian e Seyed Nasrallah. Sosteniamo il Libano nei momenti difficili. E Arabia Saudita ostacola indagine ONU sui crimini di guerra nello Yemen. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 9 ottobre 2021, e cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, un commento che riguarda Europa, le origini della crisi del gas. Dopo il commento vi invito anche ad ascoltare la rubrica di oggi che si intitola Le minoranze religiose nell'Islam. Ed ora passiamo alle notizie. In primo piano le notizie che riguardano l'Iran. La produzione di energia elettrica nell'impianto nucleare di Bushehr sarà triplicata nelle sue fasi di sviluppo. Lo ha annunciato il presidente iraniano citato dall'IRIB, Ebrahim Raisi, venerdì dopo aver visitato varie parti della centrale nucleare di Bushehr. Ha detto: la politica definitiva della Repubblica Islamica è l'uso pacifico dell'energia nucleare e non ci tireremo indietro. In linea con questa politica, l'Organizzazione per l'Energia Atomica ha il compito di produrre 10.000 megawatt di elettricità dall'energia nucleare. Ha reso noto il capo di Stato iraniano aggiungendo che la crescita e lo sviluppo significativo della scienza nucleare porteranno a loro volta alla promozione di altre tecnologie e tecniche. Il segretario generale di Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, ha ricevuto il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian a Beirut. Durante la sua visita le due parti hanno discusso degli ultimi sviluppi politici e regionali. L'incontro è venuto alla presenza dell'ambasciatore dell'Iran a Beirut, Mahmoud Jalal Furuzanian, Il ministro iraniano ha ribadito la posizione di Teheran nei confronti del Libano e il suo sostegno. Da sua parte, Seyed Nasrallah ha ringraziato la delegazione in visita, descrivendo Teheran come un alleato sincero. Nei tempi difficili siamo pronti a sostenere e ad aiutare il Libano, l'ha twittato il ministro degli esteri iraniano dopo questo incontro. E mi congratulo con tutti i libanesi per la formazione del nuovo governo ed ormai il terreno per lo sviluppo delle cooperazioni è pronto, ha aggiunto Amir Abdullahian. In questo viaggio il ministro degli esteri iraniano ha anche incontrato il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, con il quale ha discusso le questioni di interesse comune oltre agli ultimi sviluppi della regione. L'Arabia Saudita ha esercitato forti pressioni contro una risoluzione occidentale che estenderebbe il mandato degli investigatori delle Nazioni Unite che hanno documentato possibili crimini di guerra in Yemen da parte della coalizione guidata da Riyad. La missione saudita presso le Nazioni Unite a Ginevra non ha risposto immediatamente a una domanda sulle accuse. La mozione proposta da paesi, tra cui Paesi Bassi e Canada, dovrebbe essere discussa giovedì in una sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il voto sarà vicino e potrebbe dipendere dal numero di astensioni al forum dei 47 Stati membri. Il gruppo di eminenti esperti istituito dal Consiglio nel 2017 ha ripetutamente riscontrato che gli attacchi aerei, i bombardamenti della coalizione durante i 7 anni di aggressione guidata dai sauditi possono costituire crimini di guerra. Afra Nasser, ricercatore yemenita presso il gruppo statunitense Human Rights Watch, ha dichiarato: l'Arabia Saudita è una delle parti principali del conflitto in Yemen, accusata di gravi violazioni, inclusi probabili crimini di guerra, e insieme ai suoi alleati della coalizione sta impegnandosi in un'instancabile campagna di lobbying per dissuadere gli stati del Consiglio dei diritti dal rinnovare il mandato d'inchiesta. Se il Consiglio si piega alle pressioni saudite e non prolunga il mandato di 2 anni, ha affermato, sarebbe una macchia sulla credibilità del Consiglio e uno schiaffo in faccia alle vittime. Il Ministero degli Esteri tedesco ha annunciato nella notte tra il 6 e il 7 ottobre di aver rimpatriato 8 donne e 23 bambini presumibilmente legati al Daesh in quella che è stata definita la maggior operazione di tal tipo del 2019. Parallelamente, la Danimarca ha rimpatriato 3 donne e 14 bambini. Si è trattato di un'operazione congiunta condotta con il sostegno logistico dell'esercito statunitense, durante la quale i cittadini sono stati fatti ritornare in Europa dal campo di Roj, situato nel nord-est della Siria. Qui si trovano circa 800 famiglie, di cui centinaia di europei, presumibilmente mogli e figli di combattenti dell'ISIS e simpatizzanti del gruppo. Circa l'ultimo gruppo di rimpatriati atterrato all'aeroporto di Francoforte nella sera del 6 ottobre, e il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha specificato che le donne poste in custodia dovranno affrontare un processo penale e rispondere nelle proprie azioni. Al contrario, i bambini non sono responsabili della loro situazione, ha specificato il capo della diplomazia tedesco, il quale ha evidenziato come questi necessitino soprattutto di protezione. Si tratta per lo più di bambini malati o che hanno tutori, madri o fratelli residenti in Germania. L'8 ottobre la Russia ha esortato l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca a revocare l'immunità diplomatica a 3 funzionari presso la struttura perché sospettati di aver derubato un cittadino russo, qualora Washington si rifiutasse di accogliere le richieste di Mosca inoltrate agli Stati Uniti tramite una nota ufficiale riportata dal proprio sito Sicurezza Internazionale. I 3 diplomatici dovranno lasciare la federazione con effetto immediato. A riferirlo il medesimo venerdì è stata l'agenzia di stampa russa Interfax, citando le dichiarazioni rilasciate dal Ministero degli Esteri della federazione. Sono stati identificati 3 sospetti. Proprio impiegati presso il personale amministrativo e tecnico dell'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, militari del corpo dei Marines, di età compresa tra 21 e 26 anni, ha dichiarato il suddetto dipartimento russo. A comprova delle accuse, inoltre, il Cremlino ha presentato un filmato in cui si vedono i 3 uomini entrare nell'ambasciata degli Stati Uniti con uno zaino rubato. e l'Aeronautica degli Stati Uniti ha condotto dei test con due fare. E l'Aeronautica degli Stati Uniti ha condotto dei test con due caccia F-35A Lightning II che hanno lanciato bombe nucleari B-61 12 Joint Test Assemblies JTA durante una dimostrazione completa di un sistema d'arma per la certificazione del progetto nucleare, secondo US Air Force, riportato dal sito Frasulmondo. Il 4 ottobre 2021 si sono svolti gli ultimi test di volo dei caccia F-35A come vettori di bombe termonucleari B-61-12. Due caccia hanno preso parte al test, ognuno dei quali ha lasciato cadere un modello B-61-12. I test sono stati effettuati presso il sito di testi Tonopah in Nevada. I caccia di quinta generazione sono decollati dalla Nellis Air Force Base, vicino proprio a Las Vegas, e hanno volato nord-ovest verso il campo di prova di Tonopah, dove hanno rilasciato due JTA B-61-12 sviluppo di volo operativamente pratici. Karsugard, che il 7 ottobre presiedeva il Parlamento danese, ha chiesto alla deputata Skipper di lasciare l'aula. Il motivo è che la deputata dell'Alleanza Rosso-Verde aveva portato con sé il suo bambino all'udienza. Il caso sta sollevando nel paese scandinavo una serie di interrogativi e obiezioni. Invasione di campo sulla passerella dell'ultima sfilata delle settimane della moda parigina. Gli attivisti di Extinction Rebellion e il movimento internazionale che lotta per affrontare la crisi climatica hanno fatto irruzione sulla passerella di Louis Vuitton in scena al Passage Requiem del Louvre di Parigi per denunciare l'impatto dell'industria del fashion sui cambiamenti climatici. È una macchina che viaggia a ritorso e nel tempo. In Turchia un parco museo sottomarino guida chi si immerge a scoprire i relitti di 14 navi da guerra inglesi, francesi e australiani affondate durante la disastrosa campagna dei Dardanelli all'inizio del primo conflitto mondiale. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Europa, le origini della crisi del gas. I principali funzionari della Federazione Russa hanno commentato giovedì 7 ottobre lo stato attuale della crisi energetica che sta affrontando il mercato europeo, dove i prezzi di gas hanno raggiunto i massimi storici. Dopo aver elencato quattro principali motivazioni che a detta di Mosca avrebbero innescato la crisi, il paese ha altresì fornito alcune soluzioni per normalizzare la situazione. Nello specifico, il portavoce del Cremlino, Peskov, ha dichiarato che la possibilità di incrementare le forniture di gas russo verso l'Europa e di conseguenza risollevare il continente non è legata alla messa in funzione del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, bensì ai contratti che Mosca ha stipulato con i partner europei. Peskov, nel corso di una conferenza stampa riportata dall'agenzia TASS, ha sottolineato la presenza di molte rotte di transito per il gas russo, le quali rappresentano un'alternativa a quella ucraina. Tuttavia, tutto dipende dalle richieste, dagli obblighi contrattuali e dagli accordi commerciali che Mosca ha con Bruxelles, ha concluso il portavoce, ricordando le dichiarazioni rilasciate il giorno precedente dal presidente russo Vladimir Putin durante una riunione indetta per discutere della crisi energetica del blocco. Secondo il capo del Cremlino, quest'ultima è stata innescata sia da fattori di natura oggettiva, sia alle errate previsioni a lungo termine dell'Europa. Nello specifico, nel corso del vertice svoltosi alla presenza dei leader delle maggiori società energetiche russe, sono emersi quattro elementi chiave che avrebbero portato all'attuale picco di prezzi nel mercato europeo. Ad esempio, solo nella giornata del 6 ottobre il costo di gas ha sfiorato $2,000 per 1000 metri cubi. In primo luogo Putin ha criticato il categorico rifiuto dell'Europa a sottoscrivere contratti energetici decennali, favorendo invece la pratica del trading in borsa che è stata definita rischiosa e inefficace.
Islam e le minoranze religiose.
Amici ascoltatori, vi presentiamo un'altra puntata della serie I diritti delle minoranze religiose nell'Islam. Questa settimana, come le altre due puntate future, che sono anche le ultime, vogliamo esaminare i diritti e la posizione dell'uomo nell'universo dal punto di vista coranico. Secondo la prospettiva islamica, l'uomo è l'essere migliore e la creatura più elevata a cui Dio Altissimo abbia donato la vita. Anzi, in base ai diversi versetti coranici, gli altri esseri e fenomeni naturali sono stati creati per essere al servizio dell'uomo, in quanto l'unico califo, vero rappresentante di Allah sulla terra, come viene definito nel Sacro Corano, il versetto 70 della Sura Asra. In verità abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo condotti sulla terra e sul mare. E abbiamo concesso loro cibo eccellente e li abbiamo fatti primeggiare su molte delle nostre creature. Come abbiamo in questo versetto, le parole di Dio Altissimo parlano di una superiorità innata dell'uomo che gli è stata donata dal creatore dei mondi e non dipende da lui né l'ha acquisito. Un altro versetto coranico che parla esplicitamente dell'uomo come l'essere perfetto per la natura e quindi migliore di tutte le altre creature è il versetto 29 e 30 della Sura Al-Baqarah. Egli ha creato per voi tutto quello che c'è sulla terra, poi si è rivolto al cielo e lo ha ordinato in 7 cieli. Egli è l'onnisciente, e quando il tuo Signore disse agli angeli, porrò un vicario sulla terra, essi dissero, metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e vi verserà il sangue, mentre noi ti glorifichiamo lodando e ti santifichiamo. E gli disse, in verità io conosco quello che voi non conoscete. Come vediamo, il termine vicario in arabo califa deriva da un verbo che significa rilevare, venire dopo, e pertanto ha assunto il significato di successore, vicario, logotenente. Nel primo governo islamico fondato dall'invitato di Allah, pace e benedizione su di lui e sulla sua purissima famiglia, venne attribuito all'imam Ali, il primo e principale successore del profeta, e vennero così chiamati coloro che via via esercitarono le funzioni di guida religiosa e istituzionale del nobile profeta Muhammad. Come abbiamo visto, il Sacro Corano attribuisce una posizione eccellente e di assoluta superiorità nell'universo all'uomo e va ricordato che il punto più importante da sottolineare è che tale posizione privilegiata ed elevata venne data all'uomo, soprattutto per la sua potenziale crescita spirituale che lo porta ad essere il miglior servo di Allah Altissimo. In base al versetto 12 e 13 della Sura Al-Josiah, tutte le creature sono messe al servizio dell'uomo affinché lui possa mettersi sulla via della coscienza del suo Signore Onnipotente. Allah è colui che ha messo il mare al vostro servizio affinché vi scivoli la nave per ordine suo e voi vi procuriate la sua grazia affinché siate riconoscenti. E vi ha sottomesso tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Tutto proviene da Lui. In verità, in ciò vi sono segni per coloro che riflettono. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguire il nostro programma anche nelle prossime settimane. La stessa ora, le stesse frequenze.